Poi direi si potrebbe magari passare un pochino a quello che voi avete un po' riflettuto, magari cominciando dai dubbi, e poi magari faccio io un esempio ancora di lezione, di lettura di qualche versetto, no? Vediamo un pochino, prendendo da questo capitolo 2. Poi nella parte finale proviamo invece una cosa che altre volte non abbiamo trovato, e cioè il tentativo di capire un po' nell'insieme, per esempio questo secondo capitolo, cercando una suddivisione, cioè cercando di capire. Suddivisione non è tanto una cosa tecnica che facciamo sul testo, ma è capire lo sviluppo di un pensiero. Quello che Paolo dice è come si articola, primo punto, secondo punto, terzo punto, ci sono come, tre parti di questo capitolo, e quindi c'è anche uno sviluppo di pensiero, e mettere magari dei titoli a queste parti aiuta anche noi in qualche modo a fare un pochino sintesi, avere un po' la visione dell'insieme. Quindi proviamo magari negli ultimi minuti a tentare questa cosa. Allora, di Tessalonica, ricordate che già abbiamo parlato un po' di questa grande città, di questa città strategica, perché dotata di questa grande via che collega Roma addirittura con l'Oriente, dotata di un grande porto, città capitale, si può dire così, quasi non proprio, c'è Filippi anche, ma insomma città importante della Macedonia, ma in posizione strategica, città cosmopolita, dove molte minoranze convivono, dove c'è una comunità giudaica. Sappiamo dagli Atti degli Apostoli che Paolo andò da questi giudei e provò più di una volta nelle sinagoghe, ma fu duramente respinto, anzi cominciò un'opera persecutoria. I giudei erano una minoranza, non erano probabilmente una minoranza insignificante, avevano forse soldi, ma perché dava così noia Paolo ai giudei? Perché dava così fastidio? Probabilmente perché loro vedevano che la predicazione di Paolo, riguardando le scritture e quindi inserendosi nel solco della fede di Israele, poteva fare proseliti addirittura da dentro la sinagoga, o poteva distogliere magari altri che erano simpatizzanti, che potevano essere attratti nell'orbita della sinagoga, li poteva attirare a Gesù Cristo e quindi sottrarre. Capite? C'è una gelosia, ma anche è un calcolo che loro fanno, che l'immissione di questa nuova dottrina, molto vicina all'ebraismo per certi aspetti, potesse pregiudicare la loro stabilità, la loro espansione. Allora, sappiamo che la comunità qui a Tessalonica è composta solo di pagani. I giudei addirittura allontanano in malo modo Paolo, che deve scappare. Paolo va a Berea, poi ad Atene. Anche a Berea questi scatenano gli altri giudei per rendere e ostacolare in tutto e per tutto la sua missione. Ricordate quando qui addirittura, qui c'è uno dei brani che creano più problemi a livello di quasi antisemitismo di Paolo. Sono i più disgraziati di tutti gli uomini, hanno crocifisso il Signore Gesù, sembra quasi una campagna antisemita, tipo quelle che magari circolavano anche nelle nostre chiese. No, non ora, ovviamente, ma un po' di tempo fa, no? Gli ebrei hanno ammazzato Gesù, quindi da quello basta, come dire, a condannarlo in blocco. E qui c'è un testo che crea un certo problema, che non può essere letto da solo, ma letto nel complesso di tutto il cammino di Paolo. Qui Paolo ha preso che le sassate che ha preso, ma poi la riflessione su Israele farà dei passi molto grandi, per esempio la lettera ai Romani. Sono il mio popolo, quindi forse per ultimi conosceranno Cristo, ma quando si convertirà Israele sarà la parousia, sarà la fine, sarà il compimento di tutto, perché sono il popolo che ha le promesse di Dio, e le promesse di Dio sono senza pentimento. Allora, la comunità cristiana di Tessalonica,
Anzitutto, in Tessalonica prendiamo tre città esemplari: Gerusalemme, Antiochia, Tessalonica. L'evangelizzazione di Gerusalemme, quella di Antiochia e quella di Tessalonica hanno tra loro caratteristiche abbastanza diverse. A Gerusalemme l'annuncio di Gesù e l'Evangelo avviene a Giudei, Atti degli Apostoli, avviene sulla base delle scritture, no? Cioè è possibile fare riferimento al Dio di Gesù Cristo e a Gesù Cristo figlio di Dio risorto come il Dio dell'alleanza, il Dio dei padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dunque c'è un aggancio notevole, si può dire, per quella comunità giudaica, perché ha, come dire, un accesso abbastanza naturale dalle proprie radici a Gesù. Il Dio di Israele, il Dio dei padri, è anche il Dio di Gesù Cristo. Ci siamo? Ad Antiochia le cose sono invece un pochino più miste, nel senso che la presenza giudaica c'è, ma c'è già anche una presenza pagana. I giudeo-cristiani che scappano, o i cristiani, pagano-cristiani, più esattamente, che scappano, scusate, non pagano, sono gli ellenisti, quei giudei di lingua greca, ma giudei, che scappano da Gerusalemme e vanno a evangelizzare Antiochia, la evangelizzano ancora portando le loro categorie giudaiche. Ci siamo? Poi c'è una adesione anche di pagani. Ma a Tessalonica c'è un clima ancora diverso, perché qui di giudeo niente, zero. I giudei sono nell'opposizione più assoluta e più netta, più intransigente alla luce del Vangelo. Allora, è una domanda che ci possiamo chiedere, poi naturalmente l'insieme della lettera, anche quello che leggeremo più avanti, ci può dare delle indicazioni. Ma su che cosa si attacca Paolo per parlare del Dio di Gesù Cristo e di Gesù Cristo figlio di Dio, capite? E difatti Paolo ha una certa titubanza, perché vedete, lui ha una struttura, un'impostazione missionaria che ha bisogno di andare a cercare le sinagoghe prima. Perché? Perché lo stesso Paolo evidentemente non si sente a suo agio probabilmente nel portare una parola che possa in qualche modo, diciamo, staccarsi dalle categorie del giudaismo. Pensate che ad Atene tenterà questa operazione, la farà con un discorso elaborato, filosofico, religioso, che però non arriverà a grandi risultati. È un discorso abbastanza... Qui a Tessalonica però la cosa gli riesce. Quale poteva essere l'aggancio? Ricordate che un'altra volta parlavamo di questi culti di Mitra, questi culti che vengono chiamati misterici. C'era un grande bisogno di salvezza, un bisogno che aveva portato all'idea, come dire, di una divinità che muore e risorge. La divinità, per esempio, che è legata al ciclo naturale: morte, autunno, inverno, primavera, risurrezione, no? La divinità addirittura che vuole essere a contatto quasi corporeo con l'uomo. Gli antropomorfismi delle divinità greche, no? I dei sono uomini superiori ma anche strani, che se la prendono. Ma il desiderio dell'uomo è un desiderio, tra virgolette, si potrebbe dire di incarnazione, cioè di contatto col divino, che passa anche attraverso il corpo, per esempio la prostituzione sacra. Questi culti misterici affermavano, come dire, la possibilità di risorgere, di novità, di una rinascita, di una reincarnazione, e la possibilità di essere a contatto con Dio attraverso delle pratiche che noi diventiamo immorali, cioè come consumare un rapporto sessuale attraverso una persona che in qualche modo è funzionale al luogo di culto, e che in qualche modo ti fa fare quasi un'esperienza mistica, in un certo senso, dove tu cerchi il divino. È chiaro che siamo in una confusione più assoluta. Ma Paolo probabilmente può dire a questa gente che il loro bisogno di salvezza lo trovano e lo possono trovare in Cristo Signore. Io questo bisogno di rinascere dalla mia morte, dalla mia situazione di infelicità, di abbattimento, di tristezza, io l'ho trovato in Gesù. Ecco l'annuncio. L'annuncio dunque funziona qui non in una maniera argomentativa, come tu hai sulle scritture, puoi ragionare sulle profezie e dire vedi Cristo così, così, ma in una maniera ancora più povera, come un kerygma, come una buona notizia che tu dai parlando di te, esponendoti come uno che da Gesù ha ricevuto grazia, capite? E dicendo a quanti cercano una salvezza in modo bizzarro, strano, anche immorale, che in Gesù questa salvezza la possono trovare. Che in Gesù Dio si fa carne, tocca la carne dell'uomo, che in Gesù l'uomo ha la possibilità di risorgere da una morte come lui è risorto dai morti. Ecco, ci fermiamo qui, questa piccola introduzione, se volete poi magari possiamo riprendere alcuni elementi, magari la prossima volta leggiamo qualche altro aspetto, perché ci dobbiamo fare un'idea della lettera a partire anche da un dato storico, antropologico. Allora, come le immaginiamo queste comunità? I giudei hanno sinagoghe, d'accordo? Forse non così importanti come le altre parti, però ci sono. I pagani hanno alcuni luoghi dove possono interrogare il divino e fare queste esperienze, di rinascita quasi, no? O di contatto col divino, estatiche, no? E i cristiani? Capite che quando si commentava il primo versetto alla Chiesa di Dio, alle chiese, no? Alla Chiesa che è in Cristo Gesù, noi ci abbiamo subito un'idea, che Chiesa? Magari ci sono anche i locali parrocchiali, no? Invece questi qui non avevano se non delle case. Quindi c'erano persone che aprivano casa, ma in una casa quanta gente volete che ci stesse? Cioè, potete immaginare 100 persone, 200 persone? Dobbiamo immaginare gruppi abbastanza piccoli. Sì, potevano esserci persone anche un po' più ricche, importanti, che avevano case più grandi, però insomma si ragiona sempre forse di nuclei, di gruppi, che si riuniscono casa per casa, un po' come certi gruppi di Vangelo, no? Anche dalle nostre parti, no? Che magari fanno riferimento a alcune famiglie che sono capaci di ospitare, ma sono gruppi molto familiari, dove, come dire, riunirsi a pregare è tutt'uno anche con una condivisione di vita, di situazioni di vita, no? Di persone che tra loro si conoscono e hanno dei rapporti anche di amicizia. Un altro luogo che possiamo immaginare è l'ambiente di lavoro, dove ci sono per esempio piccole botteghe di artigianato, o persone che in qualche modo prestano a richiesta certi servizi, eccetera eccetera, dove per esempio si fa il taglio dei capelli, ci sono questi, lì le persone che aspettano possono essere coinvolte in qualche, naturalmente quelli sono ambienti più laici rispetto alla famiglia che uno ospita, lì sono tutti credenti, e di là invece c'è un po' di tutto, capita quello, quell'altro. Ma Paolo, ricordate che dice che non vuole rinunciare al suo lavoro, non solo perché non vuole pesare economicamente su di lui, ma probabilmente lui vede anche nell'essere inserito in un ambiente lavorativo un'opportunità per poter raggiungere persone che altrimenti non raggiungerebbe. E lì la proposta è sempre molto semplice: quello che Gesù ha fatto per me. Il Vangelo, o buona notizia, è che questo Dio è vicino a te perché si è fatto uomo, perché ti è dato in Gesù di poterlo incontrare. Bene, mi fermo qui. Allora, avete provato un pochino la lettura personale, chi è che riuscì, insomma, per carità, magari non siete non è riuscito tutti i giorni, ma ci è riuscito un paio di volte, e magari senza la preoccupazione di leggere tutto il brano, magari si è fermato su qualche versetto, ha trovato una parola che lo ha, gli ha come attirato l'attenzione, magari una parola un po' misteriosa, che vorrà dire? Allora cominciamo, se c'è qualche dubbio, qualche cosa che magari anzitutto chiediamo. È un testo che in alcune espressioni, cioè, non è forse proprio tutto chiaro. Pensate che siamo in famiglia, noi siamo qui in una casa chiesa, siamo forse anche qualcuno meno dell'altra volta, diventiamo sempre più famiglia, la dimensione. Sì.
Sì. Che paura cercare di dare una nuova felicità, ma come era possibile non concepire che la prima volta a me stesse domandasse a dire le cose?
Sì. Sì, Paolo questa cosa la poteva fare perché era
vero. Però cioè, quando era lui poi.
Sì, lui si presentava ovviamente a primo impatto come un giudeo circonciso, conosceva la lingua ebraica a perfezione, oltre al greco, naturalmente il greco era la lingua parlata normale dalla gente, però nella sinagoga si leggeva in ebraico, qualcosa forse si diceva in ebraico, poi magari il commento, gli interventi avvenivano forse in greco. Quindi Paolo si presenta, sapete che la sinagoga non è come la nostra messa, lì c'è uno che presiede e chi presiede naturalmente fa anche l'omelia a lui, all'assemblea non è concesso, nelle messe festive questo, poi nelle messe feriali si potrebbe invece, nelle messe festive insomma ci deve essere una riflessione che è proposta da chi presiede. Magari il popolo interviene nella preghiera dei fedeli, no? O in un momento finale, magari questo ci potrebbe anche essere, no? Invece nella sinagoga, quando avevi ascoltato prima lettura, seconda lettura, cioè la prima lettura è Mosè, la legge, tutta letta in un anno, la seconda lettura erano i profeti erano scelti in accordo tematico con la legge. Come noi leggiamo il Vangelo, no? Di seguito, come ultima però lettura, ma la prima, le domeniche, è scelta a salti in accordo col Vangelo. Allora, quando l'ascoltatore che partecipava aveva cercato un po' di ascoltare la prima lettura, poi di ascoltare la seconda, poi magari aveva cercato di, nel collegamento tra le due letture, no? Un po' già un primo senso, un primo significato, dopo si poteva intervenire, ma nella sinagoga tutti potevano intervenire, anche il bambino che avesse compiuto i 12 anni, 13 anni, quando si faceva quel rito, no? In cui si consegnava il rotolo della scrittura, il bambino da quel momento diventava soggetto adulto, come la Fresno per noi, quello che dovrebbe essere, e quindi con diritto anche lui, no? Non potevano farlo questo le donne, e, diciamo, perché c'era questa, probabilmente lì c'era anche il timore, no? Che moglie e marito insieme potesse qualcosa non funzionare, no? Che in diretta ci potesse essere una contestazione, no? Della moglie al marito, viceversa, no? Quindi le donne potevano partecipare, ma poi dovevano a casa semmai, no? Difatti Paolo un pochino era influenzato da questa pratica ebraica all'inizio, per esempio ci sembra i Corinzi, Paolo lo dice questo delle sue comunità, siccome c'erano state confusioni nella comunità di Corinto, lui dice le donne sappiano ascoltare, poi a casa opportunamente, no? possono ragionare con i loro mariti. Capite che tutto questo deriva dal peso culturale, no? E forse anche da questa matrice ebraica, per un'esigenza di ordine. Va bene? Però si poteva intervenire. Quando Gesù a Nazaret, ricordate, si presenta nel Vangelo di Luca, presente di curato il rogo, e lui lesse la seconda lettura in quel caso, che era il profeta Isaia, poi lui sedette e tutti lo guardavano. Allora lui cominciò a parlare. È ovvio che lui, essendo quello straniero, immaginate che la sinagoga non sono grandi numeri in quei paesetti come Nazareth, arriva uno che l'aveva visto molto tempo prima, si era sparsa la fama di lui, questo arriva, ora questo qui che ci dice? Oppure come poteva succedere in queste sinagoghe della diaspora tessalonica, siamo sempre i soliti più o meno, no? Arriva uno come Paolo, sconosciuto, chi sarà questo qui? È un giudeo, sì, si vede che è un giudeo, ha delle abitudini, parla in un certo modo, eccetera, ma ascoltiamo. Nelle parrocchie grandi questo non avviene, ma io dove lo parlo prima magari poteva succedere questo, infatti con l'integrazione di locali con un numero di persone molto più esiguo, no? E che si conoscono tutti, quando arriva uno di fuori, magari d'estate, che c'è qualcuno, magari è di Lucca, città, ma di conoscere un forestiero. E se il forestiero può parlare, magari è quello che ha più curiosità di sentire quel che dice, perché gli altri più o meno magari ti conosci, no? Quindi possiamo immaginare che sia andata così. Però certamente questo corrisponde a una strategia di Paolo. Dovunque è andato nel primo viaggio, e qui nel secondo viaggio, poi ancora nel terzo, lui, però sempre meno, man mano che il tempo passa, prima si rivolge ai giudei. Cioè lui, il primo aggancio che lui ha è la sinagoga, perché dove va? In piazza. Quando poi nella sinagoga si crea un'incomprensione, oppure qualcuno comincia a credere, allora si riuniscono anche altrove, allora magari si forma un gruppo, no, che si stacca dalla sinagoga. Ma guardate che la stessa strategia ci dice, per esempio, Marco, che la parte Gesù, all'inizio della sua predicazione, Gesù comincia solo di sabato nella sinagoga. Non è che va casa per casa, va a fare propaganda, capite? Nemmeno si mette in piazza a sbandierare, a gridare. Lui utilizza quel canale, che ovviamente è dal milione del sabato, poi man mano che si forma gente attorno a lui, allora chiaramente dopo il discorso va al di là, va oltre la sinagoga. Va bene?
Paolo, come Pietro si scende in Pietro? Pietro è tornato a Gerusalemme.
Sì. Ora però ascolta, questa domanda ci porta un po' magari lontano, no, nel senso che
no, quella evangelizzazione è molto grande, forse
sì.
E Pietro di Pietro viaggi.
Sì, noi, ma lì sai, si tratterebbe di
leggere.
No, tu puoi leggere su questo gli Atti degli Apostoli. Per esempio, se leggi negli Atti il capitolo 11, dove ci sono lui e Barnaba, poi si riferisce a Gerusalemme di questi cristiani di Antiochia che sono cresciuti, eccetera. Poi c'è l'episodio di Cornelio, anzi un po' prima, dove un pagano viene alla fede, no? Pietro riferisce a Gerusalemme, che ha battezzato un pagano senza farlo circoncidere. Poi Pietro e Paolo e Giacomo e gli altri discutono a Gerusalemme di questa questione, capitolo 15 degli Atti. Se voi leggete questi testi, vi accorgete che durante tutti i viaggi missionari, Antiochia da una parte e Gerusalemme rimangono punti di riferimento. Antiochia perché è la comunità che ha inviato Paolo in missione. Quindi Paolo sente, lui non si sente un libero battitore, capito, che va a viaggia per conto suo, sente di dover tornare lì.
ma poi sente che quando c'è qualcosa di nuovo non basta che torni ad Antiochia quando ci sono questioni, c'è una comunione più grande che deve fare riferimento a Gerusalemme e quindi a Pietro. Sono rapporti cattolici, potremmo dire, di le chiese non vengono su come delle sette, capito che ognuno è per conto suo. C'è questo andare dei viaggi apostolici, questo ritornare, che sono viaggi di comunione. Dici che le comunità visitate sono tenute unite, ma sono anche unite alla Chiesa Madre. Paolo rivendica sempre questo legame con la comunità apostolica. Va bene, ci sono cose ora invece su.
Paolo entrava nella stessa cosa, sì. E quindi c'è la predicazione, però qui dice appunto che per annunciare il Vangelo sono finite lotte, quindi se siamo molto figli, dove dici, cioè, come infatti dice, abbiamo avuto il coraggio del nostro di annunciare il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte.
Ecco. Sì,
io vorrei dire,
sì. Guardate, l'altra volta abbiamo provato a leggere, forse due volte fa, a leggere qualche pezzetto degli Atti che corrisponde a questo viaggio dove lui arriva a Filippi, Tessalonica, poi a Atene, Corinto, da Corinto scrive i Tessalonicesi. Se leggete questi viaggi vi accorgete che queste, diciamo, opposizioni anche violente vengono dai giudei. Cioè lui, avendo provato nelle sinagoghe, appunto, come si diceva prima, un primo annuncio del Vangelo, viene, diciamo, trattato molto duramente. Tant'è che Paolo ha anche qualche forma di scoraggiamento alla fine del primo viaggio, all'inizio del secondo, perché dice qui, possibile che tutta questa ricchezza di parola, no? Abbiamo sempre questo contraccolpo di incomprensione, di opposizione. Tant'è questo che quando invece questa lettera è piena di gratitudine, perché qui è la prima volta che Paolo parla solo a pagani, e c'è una fruttificazione così grande che lui non se l'aspettava neanche lui questa cosa. Quindi dice, ma allora il Vangelo è come se Paolo dicesse, ma il Vangelo è davvero. Ma non perché prima non ci credeva, perché un conto è che tu credi quello che Gesù Cristo ha fatto per te e lo annunci, ma un conto è che quando vedi che gli altri aderiscono con la stessa gioia con cui hai aderito te, non solo poi, vedete, si dice che Paolo è perseguitato, ma chi è stato perseguitato oltre a Paolo? Anche loro. Anche questi che stanno dicendo, dice, voi avete accolto con gioia la parola, ma in mezzo a molte tribolazioni. Allora, questi qui stanno vivendo lo stesso, diciamo, la stessa vicenda di Paolo, di un Vangelo aderito in mezzo a molte lotte, no? E perseverando, no? nell'adesione a Gesù. Dice proprio questo coraggio, eh? Vedete che qui c'è una parola. Ci sono altre cose che volete chiedere? No. C'è proprio un rapporto personale, perché quando lui usa questa immagine della madre, del padre, no?
addirittura dice trofos, ma madre trofè vuol dire nutrire, quindi è la mamma che allatta, diciamo non è solo il termine mamma, ma è proprio nutrice, e quindi dice siamo stati come una madre che ha, immaginate la dolcezza che c'è, no? Questa immagine, il calore, il dare di sé, perché il latte che la mamma dà è il suo corpo che passa, no? Quindi Paolo ha dato di sé a questi qui, no? L'immagine materna è questa immagine, diciamo, se vuoi lo possiamo leggere questo pezzetto,